Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
Era scesa la notte e dietro le porte chiuse tutti dormivano. Il tuono richiamò con clamore la pioggia come colpi da mille fucili. Così era il mio lamento che hanno pensato al leone che si avvicina. Per gli uomini la colonna vertebrale e le costole sono il supporto centrale del corpo. Adesso chiudo gli occhi, che ho usato per vedere solo Dio. E solo Dio conosce la fonte dei miei lamenti. L'avvoltoio ferito alla spalla non può volare. Il cavallo che ha perso la sua spina dorsale non può galoppare. L'uomo ferito agli occhi e alle costole non può cercare la vendetta. Un uomo il cui cuore soffre non può prendere una sposa. Quando i cammelli sono assetati gridano più forte, come una bambina la cui madre ora vive nell'aldilà, il cui padre ha portato un'altra donna a dormire nella khal. Sento costantemente dal profondo del mio ventre il dolore. Sono l'uomo la cui fidanzata è stata data ad un altro. Sono l'uomo che vede la sorgente ma la cui sete rimane inappagata. Sono l'uomo il cui fratello è capo clan e tuttavia è accusato. Io sono l'uomo che siede in silenzio, lentamente, ad accarezzare ancora e ancora la sua bocca.
Eccoci di nuovo su Radio Amnesty. Ciao.
Salve a tutti.
Ciao Valentina, da Valentina e
Letizia.
Che vi siamo mancate, sicuramente sì, visto che l'altra volta, insomma, non c'eravamo. Quindi è tempo di primavera, tempo di alberi in fiore, di belle giornate, di allergie. Comunque, bando alle ciance, oggi Letizia siamo qui per parlare di che paese?
Della Somalia.
In Somalia è scoppiata, insomma, in questo momento c'è una guerra civile in corso che però non è proprio recentissima, anzi risale l'inizio, insomma, al 1991, quando un gruppo di ribelli si sono schierati contro il regime fino ad allora, insomma, esistente di Siad Barre. Il conflitto, insomma, questo soprattutto negli anni Ottanta, poi il conflitto si è infuocato fra le varie fazioni che aspiravano a prendere il potere quando appunto nel 91 questo regime è stato rovesciato. Tanto che, insomma, è stato necessario ad un certo punto l'intervento delle Nazioni Unite con una missione di peacekeeping. Si sono susseguiti negli anni 2000 vari governi di transizione o federale, fino alla formazione di gruppi sempre più radicali, come quello di Al-Shabaab, di gruppi ribelli chiaramente. In particolar modo questo gruppo Al-Shabaab ha ingaggiato uno scontro molto, molto forte, diciamo molto violento, contro il governo federale e la missione AMISOM dell'Unione Africana, che era nata per controllare lo Stato, appunto. Nel 2014 il governo ha dato il via a un'operazione che appunto aveva lo scopo di riconquistare gli ultimi territori controllati dai ribelli, ma di fatto nel 2016 e purtroppo ancora oggi questo conflitto non si è per niente arrestato. E questo conflitto che vede quindi coinvolte a questo punto le truppe governative, quelle di peacekeeping dell'Africa Union e il gruppo di Shabaab.
Infatti questo gruppo di ribelli ha compiuto attacchi indiscriminati e mortali nelle aree di Mogadiscio, uccidendo e ferendo molti civili, centinaia. E diciamo che questo gruppo ha effettuato anche delle punizioni pubbliche come decapitazioni, lapidazioni, amputazioni, soprattutto nelle zone dove si erano ritirate le truppe di AMISOM. Nonostante ciò, comunque sia, la Somalia aveva fatto una ratificazione per tutelare appunto i diritti dell'infanzia, ma ciò in questo gruppo di ribelli non è avvenuto. Infatti nel corso del 2015-2016 si è riscontrato che ci sono stati 5.000 bambini soldato.
quindi sappiamo, insomma, capiamo benissimo che è il risultato della, insomma, o meglio, la condizione dei diritti umani in questo contesto è messa duramente alla prova. Nel corso dell'intervista con l'ospite di oggi, insomma, approfondiremo maggiormente le conseguenze di questo conflitto. Per ora invece vi lasciamo al primo motivo musicale della puntata, in questo gruppo somalo. Immaginiamo, sì, perché insomma sì, il nome si pronuncia, insomma non so esattamente come si pronunci, spero di non sbagliare, la canzone degli Es Garidi Hawenkai. Lidia Ferrari del coordinamento Africa Centrale di Amnesty International. Ciao Lidia.
Ciao.
Allora Lidia, partiamo subito, insomma, andiamo nel vivo delle domande di oggi. Nel 2016 e purtroppo ancora ad oggi è proseguito in Somalia il conflitto armato, che come abbiamo già detto in puntata vede coinvolte le truppe governative, le truppe di peacekeeping della missione Africa Union e il gruppo armato di Al-Shabaab. Quali violazioni dei diritti umani si sono potute registrare durante quest'anno di guerra e da parte di quali forze belligeranti?
Sì, guarda, a parte quelli che avete già nominato voi, possiamo parlare anche delle forze dei clan, perché comunque tutto continua come anche negli anni precedenti, ecco, questo volevo dire. Non è, anche se le truppe del governo federale somalo, quelle di peacekeeping, eccetera, sono riuscite a mantenere il controllo delle zone centro-meridionali, però Al-Shabaab continua governare molte zone rurali, quindi il conflitto in effetti continua. Ci sono violenze di ogni tipo, le violazioni dei diritti umani vengono perpetrate da tutte le forze, perché anche per esempio le forze dei clan che sono affiliate al governo hanno abusi dei diritti umani e così via. Quindi dobbiamo contare su violazioni di diritto umanitario, per i propri crimini di guerra, eccetera. Per esempio, che ti posso dire? Casi di stupro, di violenza sessuale sulle donne, rapimenti e arruolamenti forzati dei bambini soldato, così come ci sono sempre stati anche negli anni passati. Zone abitate dalla popolazione civile sono assaltate non solo dal Shabaab, ma appunto anche da queste forze militari dei clan. Vengono poi uccisi, torturati civili che sono accusati di essere delle spie e naturalmente senza nessuna garanzia di legge. Oppure anche quelli che sono accusati, nel caso di Al-Shabaab, che sono più integralisti e seguaci di Al-Qaeda, comunque quelli che sono accusati di non rispettare la legge islamica vengono decapitati, ci sono amputazioni, ci sono lapidazioni, fustigazioni secondo le tradizioni della Sharia, insomma. Allora, questa è una situazione di grande instabilità, di grandi pericoli e il paese quindi si trova in uno stato che non è cambiato molto rispetto agli anni precedenti. Continua naturalmente a essere comminata la pena di morte, perché le esecuzioni tra l'altro vengono fatte anche senza un grande rispetto degli standard dell'equità processuale anche da parte delle forze governative.
La situazione è abbastanza preoccupante, quindi. Sì, una delle conseguenze del perdurare del conflitto armato è sicuramente quello di aver costretto un gran numero di persone a fuggire dalle proprie terre. Qual è quindi ad oggi la situazione per gli sfollati e rifugiati somali?
Continua a essere molto problematica. Ci sono gli sfollati interni, che sono più di 1.100.000, che sono più vulnerabili poi in una situazione in cui avrai letto proprio a febbraio, che è sempre più drammatica, perché il paese sta affrontando una grossa siccità, il terzo anno consecutivo che mancano le piogge, quindi le popolazioni sfollate interne naturalmente sono le più vulnerabili. E in un paese dove comunque il 40% della popolazione è in stato di povertà e di disagio, il bestiame muore, e se non ci saranno piogge nel prossimo aprile continuerà la siccità, e quindi diventa sempre molto più pericoloso tutto quanto. Poi col peggioramento parliamo adesso invece dei sfollati esterni, dei rifugiati. Tu sai la guerra in Yemen e dove si erano rifugiati molti somali. E adesso queste persone cercano di tornare nel loro paese per la situazione di guerra, ma non è detto che riescano a farlo. Tu considera per esempio che giovedì scorso, quindi qualche giorno fa, un barcone con persone della Somalia, rifugiati somali che scappavano dallo Yemen per raggiungere il Sudan, è stato assalito da un elicottero che sembra sia di Riyadh, dell'Arabia Saudita, e sono stati uccisi 42 civili che cercavano appunto semplicemente di tornare verso il Sudan, visto che lo Yemen non era sicuro. Nel frattempo, tra l'altro, siccome invece in molti stati è stato recepito una situazione della Somalia migliorata, molti paesi fanno grosse pressioni per far tornare in Somalia i rifugiati. Un caso emblematico è quello del Kenya, tendevano a far chiudere i campi di Dadaab, costringendo quindi migliaia di somali a tornare in un paese devastato. Amnesty International ha fatto un rapporto molto dettagliato su questo, con interviste della popolazione civile somala che diceva che avevano anche provato a tornare, ma era una situazione devastata. Per fortuna, anche con le pressioni che tra l'altro ha fatto anche Amnesty con i suoi appelli, sembra che il Kenya abbia rinunciato, almeno per ora, a chiudere questi grandi campi di Dadaab. Quindi per adesso i rifugiati possono ancora rimanere in salvo.
E invece per quanto riguarda i giornalisti e gli operatori dell'informazione in Somalia, qual è la loro situazione?
Questa è una situazione anche qui grave, perché considera che Al Jazeera ha definito la Somalia il paese più pericoloso per i giornalisti. Stavo guardando anche per esempio un'organizzazione internazionale indipendente, il Committee for Press Journalists, che diceva, contava dal 92 alla fine del 2016 68 giornalisti uccisi. 62 giornalisti sono stati uccisi per motivi che sono stati confermati, che sono stati individuati. Tra questi, tra l'altro, considerato che la cosa risale, il conto risale al 92 e calcoliamo i nostri, i vari alti Milano-Rovati. Poi ci sono stati degli operatori di media, 2, e 4 giornalisti di cui non si conosce esattamente il motivo della morte. Oltre a questo grave pericolo per la vita, comunque i giornalisti continuano a essere molestati, assaliti, intimiditi. C'è una lunga lista di problemi. Per esempio, il 4 giugno scorso a colpi di pistola è stato ucciso un giornalista somalo della Radio TV di Stato, Fadai Osman. Il 27 settembre a Mogadiscio è stato ucciso sempre a colpi di pistola un altro giornalista di Radio Chappelle. Altre società e agenzie di comunicazione sono state chiuse. Per esempio una radio City FM è stata assaltata dalla polizia ed è stata chiusa la stazione, inoltre è stato arrestato sia il direttore responsabile che il vice direttore. Quindi è una situazione di grave pericolo anche per la libertà di espressione, la libertà di stampa. Insomma, potrei farvi lista con nomi di altri giornalisti che si trovano in pericolo, ma
no, certo, no, non i tempi non ce lo permettono, ma sicuramente è una situazione molto grave. Insomma, ti ringraziamo Lidia per averci dato questa panoramica, che per quanto insomma preoccupante sia, è sicuramente molto importante insomma conoscere queste situazioni.
Certo,
perché poi
continuiamo a monitorare chiaramente la situazione e a riportare questi abusi che continuano a esserci purtroppo in Somalia, sperando che la situazione migliori in tempo. Grazie.
Grazie a te Lidia, davvero un abbraccio da tutti noi di Radio Amnesty. Ciao ciao. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm and jazz.
E adesso la nostra rubrica Buone Notizie e Consigli, e oggi ce la legge Letizia, la nostra giovanissima tirocinante, e il Marco, Andrea, insomma Bucciottino, quello ormai Erzola, come volete chiamarlo, ormai il nostro navigatissimo attivista e compagno di avventure. A voi le buone notizie e i consigli.
Il comando delle operazioni di sicurezza interna, altisonante nome di un tribunale militare thailandese, ha annunciato il ritiro della denuncia per diffamazione e violazione della legge sui reati informatici a carico di due attiviste, Ancha Emina e Poram Kornalchokient, quest'ultima anche dirigente di Amnesty International, e dell'avvocato Som Chanyolla Or. I tre attivisti erano stati denunciati il 17 maggio 2016 in quanto autori di un rapporto pubblicato nel febbraio dello stesso anno che elencava 54 casi di maltrattamento e tortura da parte della polizia e dell'esercito nel sud della Thailandia.
Emil Cullerwell, di 29 anni, e Irina Noai, di 27, arrestati a gennaio negli Emirati Arabi Uniti per aver avuto rapporti sessuali al di fuori del matrimonio, sono stati rilasciati il 10 marzo, dopo che un tribunale li ha prosciolti dalla relativa accusa.
Khalaf Mukar, Mida Abdam e Mostafa Adam, tre difensori dei diritti umani del Sudan, sono stati rilasciati il 6 marzo dopo quasi 10 mesi di prigionia. I tre difensori dei diritti umani erano stati arrestati il 22 maggio 2016 per errati di diffusione di informazioni false nel caso di Mukhtar e Abdam e di spionaggio in quello di Adam.
Dopo oltre 13 anni di carcere, di cui 8 trascorsi in attesa dell'esecuzione, Sharul Isani bin Superman ha avuto salva la vita grazie alla commutazione della condanna alla pena capitale da parte delle autorità della Malesia. Nel settembre 2003 l'uomo, all'epoca 19enne, era stato fermato a un posto di blocco con 622 grammi di cannabis.
Sara Beltrán Hernández, una donna di 26 anni scampata alla violenza del suo paese, è stata rilasciata la sera del 2 marzo, dopo aver trascorso 15 mesi in stato di detenzione in Texas.
Human Kader Chaudhry, rapito il 4 agosto 2016 da uomini in borghese a Dhaka, la capitale del Bangladesh, è stato rilasciato il 2 marzo, a due passi dalla sua abitazione. Per 6 mesi i suoi familiari non avevano avuto alcuna notizia di lui e temevano fosse morto. Chaudhry, militante dell'opposizione, è il figlio di un uomo politico messo a morte nel novembre 2015 per i crimini commessi nel corso della guerra di indipendenza del 1971. Ora vi consigliamo due libri.
Un libro di consigliato di da Matteo Galì di Riccardo Margherini. Il libro è di Matteo Galì, Riccardo Margherini, Raccontate la mia storia. Perché un uomo può trovare la morte nelle mani di uno Stato? Questo libro, scritto dal giornalista fiorentino Matteo Galì, nasce da un'inchiesta sul caso del quarantenne Riccardo Margherini, morto il 3 marzo 2014, durante un fermo dei carabinieri in Borgo San Frediano, a Firenze. Galì cerca di ricostruire alcuni punti oscuri della vicenda che sembrano essere stati tralasciati dalle indagini ufficiali, a partire da 25 minuti di buco nella ricostruzione della procura, in un tentativo di ricerca di verità e giustizia.
Il secondo libro si chiama Srebrenica, la giustizia negata, di Luca Leone con Riccardo Nuri, e appunto parla di Srebrenica. L'11 luglio 1995 oltre 10.000 uomini tra i 12 e i 76 anni vengono catturati, torturati, uccisi e inumati in fosse di massa. Stesso destino hanno alcune giovani donne abusate dalla soldataglia. Le vittime sono bosniaci musulmani da oltre 3 anni assediati dalle forze ultranazionaliste serbo-bosniache agli ordini di Ratko Mladic e dai paramilitari serbi. 4 lustri dopo rimane un profondo senso di ingiustizia e di impotenza nei sopravvissuti e un pericoloso messaggio di impunità per i carnefici di allora, in buona parte ancora a piede libero e considerati da alcuni persino degli eroi. Questo libro è un reportage nel buco nero della guerra e nel dopoguerra bosniaco e nel vuoto totale di giustizia che ha seguito il genocidio di Srebrenica. Ora ascoltiamo la terza canzone dei Radiohead, Karma Police.
Festival internazionale della marionetta. Anche quest'anno si terrà a Perugia il divertente Festival della marionetta. Tutti pupazzi in legno o carta pesta. Ed ecco gli ospiti. Alessuccio da Castello, nei panni del corniciaio sognante. Valente da Lecce, nei panni dell'allegra lavanderina. Pierino Angeluccio, nei panni del tifoso ternano. Andreuccio da Valleceppo nei panni del fornaio avvinazzato. Buon divertimento e venite tutti!
Eccoci finalmente al sacro momento, al momento sacro della rubrica Ercolino, il re dei piccioni.
Ercolino lo sa che l'uomo birra è sempre alcolizzato, è sempre alcolizzato! Ma che effetto gli fa? Si sente tutto un vomito. Che goduria però, sarà che siamo tutti ortolani. Tutti ortolani. Il più buono che c'è è un cane tozzo e pesa un quintale 33.
33, 33, 33, 33.
Bene, l'ultima volta Ercolino aveva finalmente accompagnato Treia al portone perché insomma si era un po' stancato di queste sue avances. E così tutto un po' tra il triste e il sollevato se ne ritorna nella sua non lo so,
grotta.
Quello. Vai Alessio, continuiamo.
Appena rientrato in grotta, il nostro Ercolino, re dei piccioni, si accorse che il suo caro amico di avventure, nel mentre si divertiva a saltare da una botte all'altra, si era provocato una brutta ferita alla mano sinistra.
Uomo viva! Ma sei ferito! Ma chi io? Ma quando mai? Ma non vedi che sei tutto sporco? Ma che dici? Io sono sano come un pesce! E nel mentre fece questa osservazione, si guardò la mano e... per tutta la barba barbosa di Merlino! Svenì a seduta stante, come una pera cotta. Budubum! Toh! Te lo avevo detto io! Tutto affannato, Ercolino chiamò Frank, che nel frattempo sborbottava giù nell'orto. E insieme costruirono una portantina e lo portarono al più vicino santone dell'arte alchemica, che per farlo medicare intraprese una salita da 1000 scale. Ma nel mentre stava salendo queste scale, con nel frattempo l'uomo birra che si stava dissanguando, da dietro un angolo spuntò una figura enorme, tutta coperta e con un'enorme armatura verde. La quinta puntata finisce qui. Alla prossima puntata per scoprire quello che è questa figura così agghiacciante.
Bene, chissà che cosa chi si nasconderà lì dietro. Per scoprirlo dovete continuare a seguirci e per ora e per oggi è tutto. Ciao da Valentina
e da Letizia
e da tutta la
Marmaglia e da Ercolino.
Ciao!
Il Marca che ha detto qualcosa.
Ersola ha parlato e vi ha salutato.
Ciao a tutti e a tutte, alla prossima.
Ciao ciao.
Radio Amnesty. Un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.